Nauticast. Astronauticast, i volumi non saranno mai a posto, neanche la terza puntata della stagione 5, che è quella di adesso. Ragazzi, non ce la possiamo fare. Astronautica Studios di Milano, io sono Michael Sacchi. Dovrei passare la parola a Paolo Amoroso, che non è qui con me, non è agli studi remoti, quindi passiamo direttamente a quell'altro signore, quello là che si sta provando gli occhiali da sole, mi sembra, Marco Zambianchi dagli studi remoti.
Una buona sera a tutti voi amici, ben ritrovati dopo una settimana di assenza. Vi mancavo,
Sì, ci mancavi, così come ci manca un regista degno di questo nome. Ecco qua, e abbiamo più o meno sistemato i volumi. Che inizio tragico, ragazzi, ma non ho assolutamente intenzione di rifarlo, quindi ciao Marco. Adesso anche la tua immagine è particolarmente chiara e cristallina. Ti si vede molto molto bene, ti si vede anche la leccata di mucca che hai sistemato i capelli in maniera molto molto sì, no, ma basta così, va bene. Passiamo la parola al nostro Luigi Morielli da Ovest Ticino, Carmagnola.
Buonasera a tutti, benvenuti alla terza puntata. Meglio proseguire, no?
Mentre le note di Ischia sotto, che si è fatto sentire fin troppo forte, sfumano, passiamo la parola a Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti gli amici in chat e tutti quelli che ci ascoltano sia in diretta che in differita qui da Modena.
Allora, puntata numero 3, ce l'abbiamo fatta, sono ma 40 minuti di ritardo, ragazzi. Ci scusiamo con gli amici in diretta, assolutamente non avranno notato nulla quelli in differita, perché la pubblichiamo sempre tardi e se la scaricheranno al mattino come minimo su iTunes, e poi parliamo anche di quello. Saluti di rito, questa è la parte del podcast che si occupa dei saluti e di raccontare un po' la parte sociale, quello che è l'associazione ISA. Marco Zambianchi, vediamo se ha qualche aggiornamento in particolare. Da parte mia vi dico semplicemente che se state seguendo un po' le vicissitudini di forumastronautico.it in questi giorni avete notato che i problemi tecnici sono un pochettino aumentati. Abbiamo fatto un cambio di provider che è andato abbastanza liscio, più di quello che è successo altre volte, ma c'è qualche problema di assestamento, non abbiamo il supporto pieno del provider, diciamo che ci sta togliendo un po' le risorse, quindi sembra un po' lento. Cercheremo una soluzione a lungo termine, però al momento ve lo beccate così com'è. Però, altre cose che coinvolgono l'associazione è la collaborazione del nostro Marco Zambianchi, che forse l'ho accennato qualche volta, con il podcast di Scientificast. Io ho avuto modo di ascoltare non ancora tutta la puntata, ma almeno il suo intervento nell'episodio 3, che potete trovare su scientificast.it, ma ve la faccio raccontare da lui, che sta masticando. Però
no, io in realtà non è vero, non sto masticando, ero qui in attesa tranquillissimo e ho avuto il piacere di essere invitato a collaborare con Scientificast da parte dell'amico podcaster Paolo Bianchi, già uno degli storici podcaster italiani, con un podcast anche dedicato al rock estremo, una cosa un po' distante dai miei gusti musicali, comunque a portare una voce di astronautica nel contesto più ampio scientifico di, appunto, Scientificast, che vi invito tutti quanti a scaricare e ad ascoltare. È ripreso questo podcast dopo un lungo hiatus, come si dice, Michael, tu che sei un esperto di pronuncia inglese corretta.
Non ho idea, è una di quelle parole che leggo sempre e non dico mai.
In sostanza c'è stato un periodo sabbatico di un paio d'anni più o meno in cui Scientificast non è uscito, ma adesso il duo Paolo Bianchi perché lo devo dire, ho il classico lapsus del pistola, di cui mi scuso, il suo collega, adesso mi verrà in mente appena parlerà qualcun altro, hanno ricominciato a mille con una serie anche di interviste molto interessanti, tra le quali non mi includo.
Simone Angioni. Per cui
Simone Angioni, bravo, sì, un chimico dell'Università di Pavia che è socio come me del CICAP e oltre appunto è uno dei due conduttori di Scientificast. Per quanto mi riguarda, poi stiamo mettendo fieno in cascina per Astronauticon, quest'anno come ricorderete è scivolata da novembre ad aprile, non abbiamo certo rinunciato ad organizzarla, stiamo vedendo un po' quali sono le possibilità che si aprono dal punto di vista dell'ospite, ma stiamo anche lavorando a un appuntamento qui nella zona di Lecco con Paolo Nespoli. Siamo in attesa di una conferma di questo momento di incontro che è successivo al post flight tour. Questo per quanto riguarda quello che bolle in pentola in associazione ISA, ma gli aggiornamenti sono sempre presenti, saranno pronti anche la settimana prossima, probabilmente con qualche dettaglio in più.
Bene, bene, bene. Allora, l'altra notizia che farei raccontare a Paolo Amoroso se fosse qui, perché lui ha raccolto le informazioni, anche se il post originale è di Francesco Sacchi, il mio quasi omonimo, ma molto molto più tecnicamente preparato di me. Vorrei anche inquadrare lo schermo. Eccolo qua, se andate sul sito www.stratosfera.com, che ormai vi abbiamo raccontato alla nausea, il nostro progetto di pallone stratosferico che porta una serie di strumentazioni tecnologiche, dalla fotocamera a sensori ambientali nello spazio. Ancora siamo in fase di divulgazione e anche, chiamiamola, di gestione interna dei dati del volo di settembre. Potete trovare nel blog una analisi molto approfondita, appunto, vi dicevo, di Francesco Sacchi del volo di Stratosfera, dei dati dei sensori di Stratosfera. Intanto sono distratto dal fatto che Riccardo sta mostrando, attenzione, la scatola del payload di Stratosfera.
È un mock-up
quello che gli è servito per fare una gag che non ha colto nessuno, perché è caduta nel vuoto delle ferie agostane, se non sbaglio. Dico bene?
Ma sì, avevo fatto un tweet, ma nessuno, eravate troppo impegnati nel recupero, quindi
era proprio il giorno del lancio,
certo.
E allora, se volete leggere l'analisi sia qualitativa, per parlare di cosa è stato... Oh, è caduto Marco nel frattempo. Di cosa è stato rilevato dai nostri sensori, e anche qualche analisi tecnica di cosa è successo, ad esempio, a HADARP, il nostro rivelatore di radiazione, un tubo Geiger con rilevatore costruito da Matteo Negri, uno degli utenti del forum storici, il nostro Astroteo. A un certo punto... un progetto mirabile, assolutamente non vuole essere, lui è molto molto come si dice, modesto, e ha sempre avuto paura di danneggiare la missione con un progetto poco completo. In realtà è un progetto perfetto che nessuno di noi avrebbe saputo assolutamente realizzare, e per puro caso ha avuto due fallimenti su due lanci, ma ha fornito dati assolutamente di prima qualità nella prima fase del volo, e questa volta molto all'interno del volo. È anche interessante capire come il fallimento del tubo Geiger ha avuto effetti anche sulla tensione dell'alimentazione di bordo. Cose molto molto nerd, molto molto geek, che interessano soltanto a noi, ma penso che noi è una famiglia molto ampia, quella dei nerd e dei geek che ascoltano Astronauticast e leggono Forum Astronautico, quindi andate a stratosfera.com e godetevi l'analisi tecnica.
C'è Fionor che chiede se in Stratosfera 4 ci sarà un tubo Tucker nel payload.
Sì, certo, certo. Ma aspettate un attimo, il tubo Tucker era quello della caldaia, di quella specie di super fuffa?
Sì, mettevi il tubo e risparmiavi, chiaramente.
mi ricordo che c'era stata anche il... come si chiama? Quello che era il Pala Sharp qua a Milano, addirittura si è chiamato... l'attacker per un po' di tempo, perché avevano probabilmente fatto soldi a sufficienza da poter investire in pubblicità in questo modo, ed era una fuffa, cosa che era?
Cioè, semplicemente faceva una strozzatura sull'alimentazione e quindi sembrava di consumare meno, ma in realtà era strozzavi la caldaia o quello dove lo montavi.
Però poi un lontano parente di Tucker è andato a lavorare sull'Enterprise, quindi meglio per lui, cioè,
la comunque l'attacker è... Tucker in realtà era stata una marca di autoveicoli negli Stati Uniti, ed è stata all'avanguardia, talmente all'avanguardia che è fallita subito. per dirne una, è stata la prima vettura ad avere le cinture di sicurezza. Gli americani non l'hanno comprata perché dicevano che era pericolosa. Ha messo le cinture di sicurezza, vuol dire
certo, metti che fai un incidente con la cintura, ti strangoli, è pericolosissimo.
No, dicevano che non era sicura perché c'erano le cinture.
Ah, che le cinture, ho capito.
Sì.
Cioè, se fosse sicuro non avrebbero neanche bisogno di metterle.
Infatti.
Certo, certo. Non fa una grinza. Allora, no, abbiamo liberato la parte introduttiva molto velocemente. Avremmo voluto raccontarvi la news del primo lancio di un vettore Soyuz da Kourou, invece non è così. Marco ci aggiorna sugli ultimi... Io so soltanto che c'è uno scrub perché prima di pranzo volevo vedere se dovevo fermarmi in ufficio a vedere il lancio oppure no, non è stato così.
Ma dunque, intanto spero di arrivarvi chiaro perché c'è stato un crollo della connessione mentre parlavate prima.
Loud and clear.
No, nulla. Dal poligono di lancio della Guyana francese, che è un territorio d'oltremare perché si trova nella parte meridionale del continente americano, poco sopra il Brasile, è stata costruita una rampa di lancio adatta a utilizzare i vettori Soyuz, gli stessi lanciati dal territorio della Russia, anzi del Kazakistan per essere esatti, verso la stazione spaziale. In realtà questo razzo viene qui lanciato per carichi paganti di tipo non umano, quindi satelliti artificiali, e nel dettaglio il primo lancio in assoluto condotto da questa nuova rampa con il lanciatore Soyuz doveva riguardare due satelliti della costellazione Galileo, cioè il GPS made in Europe tra virgolette. Lancio che era atteso per questa sera, ma durante il caricamento dei propellenti nel terzo stadio si è verificata un'anomalia tra i sensori che sorvegliano che tutte le operazioni di carico appunto dei reagenti avvengano correttamente, e per sicurezza, forse anche complice la novità delle operazioni condotte in questa location, si è deciso di rimandare di 24 ore e quindi il lancio è stato spostato a domani. Non mi pare che sia ancora uscita l'ora esatta, sarà un po' difficile che questa notizia arrivi puntuale a chi ci ascolta in podcast. Comunque è probabile che nel momento in cui ci ascolterete sia andato a buon fine il primo lancio che porterà i satelliti GPS europei in orbita. Ricordo solo velocemente che
il tweet di ESA dice alle 12.30 come orario.
Ora dell'Europa italiana. Centrale?
Cest, okay. Cest, sì.
Quindi è anche ora italiana.
Sì.
E nulla, ricordo, dicevo in chiusura, che l'intento dell'ESA è quello di costituire una costellazione di satelliti di posizionamento globale che si affianca a quella GPS già esistente creata dagli Stati Uniti a suo tempo. E è importante verificare anche che questo doppio lancio vada a buon fine, perché non solo sarà un test del lanciatore ma di tutte le procedure delle persone coinvolte nella partenza dei razzi Soyuz dalla Guyana, ma anche perché sarà la prima volta che due satelliti verranno lanciati e sarà possibile quindi testare concretamente il buon funzionamento del sistema Galileo. E quindi nulla, restiamo in attesa del buon esito del lancio di domani. Vi consiglio di seguirlo sulle pagine di forumastronautico.it, che come diceva Michael è un po' in rodaggio, ma nonostante questo continua a funzionare correttamente. Giusto per chiudere il mio intervento, volevo ricordare che sulla famosa auto Tucker di cui parlava Luigi è stato anche realizzato un bellissimo film. Oltre alle cinture di sicurezza, le auto Tucker avevano anche i fari sterzanti, nel senso che si muovevano contemporaneamente alle ruote, consentendo di illuminare meglio la strada in curva.
Che
naturalmente
forse è una cosa che si fa
erano troppo innovativi.
Adesso
erano troppo innovativi e sostanzialmente hanno chiuso, sì, come dicevi tu.
Orbene, speriamo di vedere al più presto questo lancio, perché fa una certa impressione vedere il Soyuz in un ambiente assolutamente diverso dalla steppa a cui siamo abituati a vederlo contornato. Però, allora, a settembre abbiamo iniziato praticamente ai primi di ottobre il podcast, e a settembre c'era stato il rientro di WARS, quel satellite americano che ha fatto andare fuori di matto, come si dice, l'opinione pubblica e i media tradizionali, perché insomma è una cosa pericolosissima che arriva dallo spazio, potrebbe cadervi in testa, aiuto, aiuto, aiuto. Non ho ancora visto questo genere di accanimento, forse è già scattato quel meccanismo in cui si abituano alle cose, sì, sì, tanto è una cosa che capita. per Rosat, che è un altro satellite che sta per fare la stessa fine. Allora, mi sono documentato un attimo perché l'altra volta l'avevo detto, ma non riuscivo a trovare dei dati affidabili. Più o meno una volta alla settimana rientra qualcosa di veramente grosso, quotidianamente rientra qualcosa, ma più o meno una volta alla settimana o terzi stadi o satelliti di qualche genere rientrano, e normalmente non c'è nulla da dire perché bruciano completamente l'atmosfera e sono fatti di hanno masse e componentistica che non ha alcuna possibilità di arrivare a terra in qualunque punto dell'orbita si trovassero a rientrare a terra. Invece capita, come in questo caso, che WARS e in questo caso Rosat, due volte vicini a distanza di poco più di un mese, qualche satellite un po' più grosso sia previsto che nella sua fase di rientro qualche pezzo sopravviva. Rosat è il nuovo rischio che viene raccontato dai siti del settore, fortunatamente non raccolto dalla news generalista. È un satellite lanciato nel 1990 da un Delta 2 a Cape Canaveral, però è un satellite tedesco. Infatti Rosat è un modo più semplice per dire Röntgensat o qualcosa di simile, dove Röntgen è il nome di quel famoso fisico che ha scoperto i raggi X, se non vado errato. Infatti Rosat è un telescopio per raggi X, per dare un'idea del tipo come Chandra e come XMM Newton, sono i due satelliti a raggi X che stanno facendo scienza in questo periodo. È tedesco ed è però realizzato con strumentazione inglese e americana. Non è operativo dal 99. È stato abbandonato in questa orbita a circa 500 km di altezza, quindi adesso si trova a circa 200. Pensate che ha perso quei 300 km di altitudine in una decina di anni, 12 anni. E questo è il ratio di discesa che ci si aspetta da un satellite in orbita bassa. Ha avuto vari guasti, prima uno star tracker che non gli permetteva di avere un ottimale orientamento, di poter determinare ottimale il suo orientamento rispetto a un sistema di riferimento fisso. È stato risolto per un po' di tempo con un sistema di backup, fino a quando un giroscopio, che è uno dei meccanismi attivi che servono per orientare il satellite senza utilizzare razzi e altri mezzi ad azione e reazione, è fallito andando ultra veloce, danneggiando l'interno e praticamente lasciando il satellite in uno stato non utilizzabile. Questo dopo 9 anni di attività contro i 5 previsti, quindi diciamo un satellite di successo che ha fatto della scienza. Ho letto anche su Wikipedia, non ce l'ho davanti, una sequenza di primi, di first, di record, di scoperte che ha fatto nel campo dell'astronomia a raggi X, quindi molto molto interessante, e è arrivato anche il momento di rientrare a terra per lui. Però non essendo facile prevedere dove cade, si tratta, come per WARS, un po' di una lotteria. Si trova in un'orbita a 53 gradi di inclinazione, quindi per dare un'idea, me lo sono scritto, è tra Edmonton in Canada e la punta più estrema a sud del Cile. Diciamo che sono tutti punti papabili per avere qualche pezzo di Rosat a terra. In realtà è un satellite con una massa un po' inferiore rispetto a WARS, sono 400 kg contro i 600 di WARS, ma ha della componentistica un po' più massiccia che potrebbe arrivare a terra con una massa maggiore. Stando a Rosat Reentry su twitter.com/Rosat_Reentry, REENTRY, non sto a farvi lo spelling, cercatevelo. L'ultima stima lo porta a cadere tra 64 ore in un punto sotto l'equatore e a ovest. Direi che a occhio potrebbe essere un oceano pacifico, però non sto a garantirlo, anche perché sono stime che cambieranno molto molto facilmente. Fino a poche ore prima non si potrà sapere qual è il punto di caduta, però state tranquilli perché la possibilità di essere colpiti è circa una su qualche trilione. C'è un piccolo giallo però che ho letto oggi cercando informazioni su Rosat. Nel 2008 un articolo su Business Week aveva collegato il fallimento di Rosat a una violazione del sistema informatico del Goddard Space Center, che era responsabile del controllo del satellite, e si diceva che un hacker cattivo, o chissà al soldo di chi, pare che fosse una intrusione proveniente dalla Russia, avesse danneggiato il satellite. In realtà a posteriori questa cosa è stata stato stabilito che si trattava di una coincidenza, cioè il satellite è fallito nello stesso momento in cui il Goddard Space Center era attaccato, in maniera ovviamente informatica, però le due cose erano completamente scorrelate. Però, lasciamo un po' di mistero, un po' di mistero.
Anche prima era, quando hai detto Oceano Pacifico ti è scappato un po' Ruggeri.
non mi sono accorto, chiedo scusa. Allora andiamo avanti con la prossima notizia che vedo nella lista. È qualcosa sempre relativo al missile Soyuz. Chi è che ce la racconta, Luigi? Pare che forse l'evacuazione della stazione spaziale sia scongiurata.
Ok, sì. Diciamo che dopo il problema che c'è stato il 24 agosto con il fallito lancio della Progress, era rimasto questo dubbio sulla affidabilità dei vettori Soyuz, nonostante 1700 lanci, comunque essendo un vettore che doveva portare anche l'equipaggio umano, ovviamente doveva sottostare a diversi controlli. Dopo che la commissione d'inchiesta russa aveva stabilito che il problema era stato un errore di il fatto di aver trascurato aver trascurato i più elementari
controlli di qualità.
Ecco, bravo, mi ero arenato, grazie. Dunque, il controllo di qualità, e quindi il terzo stadio aveva interrotto il funzionamento provocando la caduta del cargo Progress, si era scongiurato in questo modo anche il fatto che ci fossero dei problemi proprio fisici oppure di costruzione del vettore. Quindi la commissione d'inchiesta aveva risolto questo problema ovviamente migliorando i controlli di qualità, però dato che a bordo della Soyuz devono viaggiare anche gli astronauti americani, doveva sottostare anche ad una commissione d'inchiesta americana. E in questi giorni è arrivato il 12-13 di ottobre, è arrivato l'ok anche da questa commissione d'inchiesta americana, dando così la possibilità di ricominciare con le missioni umane verso l'ISS. Diciamo che per i prossimi due lanci, che sono il 14 novembre, che deve partire la Soyuz, la prossima Soyuz, con i tre componenti dell'equipaggio della nuova Expedition, e poi quella del 26 dicembre, sono già state costruiti i motori del terzo stadio di questi due lanci, sono già stati costruiti con i nuovi sistemi di qualità. Mentre 18 motori che erano già stati assemblati e parzialmente già montati su diversi vettori dovranno essere rimandati alla fabbrica di Samara in Russia, dove vengono costruiti questi motori, per delle verifiche, ovviamente per essere sicuri che tutto funzioni. Il prossimo lancio della Progress è 45P, che dovrebbe avvenire adesso a fine ottobre, non mi ricordo se è il 30, mi pare, 30 ottobre dovrebbe essere, mentre appunto il 14 novembre ci sarà la partenza della prossima Soyuz abitata. Diciamo che prima della Soyuz abitata, essendoci ancora l'altro lancio Progress, è ancora un altro test, però avendo aumentato tutti questi controlli possiamo essere tranquilli che dopo aver fatto 130 lanci Progress, tutti andati a buon fine, mi pare che un errore ci stia anche, non doveva succedere, soprattutto non doveva succedere subito dopo
il
pensionamento dello shuttle, che ovviamente ha messo in crisi tutto il sistema, però diciamo che a quanto pare è tutto andato per il meglio, quindi ci godremo questi nuovi lanci e questi avvicendamenti secondo la scaletta nuova, nuova scaletta prevista sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Ok, ragazzi, siamo veramente efficientissimi questa sera. Abbiamo praticamente già terminato con le news, a meno che, appunto, essendo news, non ci sia qualcosa di breaking. Cosa c'è di nuovo? In realtà penso che l'attenzione fosse particolarmente concentrata sul lancio della Soyuz da Kourou oggi, quindi non essendoci quello, più o meno non ci siano reporter pronti a seguire molto altro. Avevo letto qualcosa prima di andare in trasmissione, se non sbaglio SpaceX oggi ha twittato qualcosa riguardo la chiusura ufficiale della fase di design della sua torre di salvataggio per i lanci umani della capsula Dragon, e quindi ora si comincia a costruire l'hardware e vedremo anche probabilmente qualche test di quello. SpaceX è inarrestabile, ragazzi, eh? Avevamo promesso forse di fare una finestra informativa sui progressi della astronautica privata americana, per quanto almeno ci viene detto. SpaceX è magari è un po' parca di dettagli tecnici, ma è molto molto brava nel pubblicare e rendere e incuriosire un po' il pubblico con questi lanci, lanci intesi come pubblicazione di informazioni, ed è inarrestabile. Pare essere veramente la forza vincente di questa nuova fase dell'astronautica. Avremo assolutamente modo di seguirla in futuro. Non abbiamo ospiti, non abbiamo Paolo Amoroso, non abbiamo nessuno. Andiamo con l'interludio. Allora, l'altra volta vi ho chiesto una cosa e avete veramente osservato e fatto quello che vi ho chiesto, grazie. Fare delle recensioni sulla pagina iTunes di Astronauticast. Innanzitutto, andandovi a controllare se l'avete fatto, mi sono accorto di una cosa, ovvero che le nostre puntate su iTunes non funzionano. Se provate a fare un'anteprima da iTunes, succede che non riesco a selezionare la telecamera che intendo io. Ah, sì, adesso sì. Pare che non funzioni, non riusciamo ad ascoltare la puntata. Sono tutte lunghe un secondo e effettivamente se ne sente un secondo. È un secondo preciso. Cercheremo di correggere questa cosa, credo sia colpa della CDN, che una volta ci autorilevava la lunghezza degli episodi, ora ce la devo mettere a manina e quindi non la metto, molto semplicemente. Ma io vi ho chiesto di mettere delle recensioni, delle stelline, perché è così che si sale in classifica. Non ho verificato se abbiamo guadagnato delle posizioni, ma le recensioni sono carine, ce ne sono 12 valutazioni e qualche commento scritto. I più belli sono il primo di una certa Odixie, che potrei anche avere un dubbio su chi sia. Si firma The Podcaster's Wife e dice: qualcuno mi ha obbligato a mettere 5 stelline. Spero che non ci
io,
sia.
Io non la conosco. Io non la conosco.
Sicuro?
Assolutamente.
Spero che non ci sia un motore semantico che penalizza i commenti chiaramente fatti apposta, se no sarebbero tutti penalizzati. Altri invece molto interessanti sono quello di un certo 208 euro 270, che io ho interpretato come Roberto. Se lo provate a leggere ipotizzando che
ci può stare, ci può stare.
Secondo me è Roberto che dice: unici nel loro genere e simpatici, consigliatissimo. Non so se unici nel loro genere è un lapsus freudiano o che cosa, però sappiate che siamo unici nel nostro genere. Poi c'è Denis Ferrari che ha lasciato un commento non qui ma su YouTube dicendo osceno. Vabbè, ci sta, abbiamo anche qualcuno che non ci apprezza, ma va bene così. Gli ho
forse
chiesto...
ha visto la stessa cosa che ha visto Roberto, visto che l'ha visto gemere e ha visto qualcosa di osceno.
Ma Marco, ce lo siamo persi?
Eh sì.
Però vedo uno schermo nero, eccolo lì. Marco, ci sei?
No, ci sono, ma ho tolto l'immagine per risparmiare banda perché mi arrivate talmente male. Sono crollati i tempi di risposta a quasi un secondo. Non so come vi arrivo io.
No, molto molto bene come qualità, non saprei come di lei, però non ti preoccupare. Torna visibile quando magari ci spostiamo alla tua rubrica. E altri commenti, una Alice Anto che dice: interessante podcast per chi è appassionato, un'ora che passa scorrevolmente. Ringraziando gli autori, una sola nota stonata: trovo la lunga fastidiosa la continua richiesta di donazioni, magari una volta ogni tanto sarebbe sufficiente. Va bene, allora cosa mi tocca fare? Mi tocca, questa volta, non vi dirò di andare su astronauticast.com. Non vi dirò che su astronauticast.com ci sono due bottoncini gialli, che vi posso anche far vedere nello schermo in questo caso, dove potete scegliere se abbonarvi oppure fare una donazione one time. Non lo dirò. Però posso invece, anzi, è sacrosanto e doveroso ringraziare quelli che sono i nostri donatori. In questo caso ne abbiamo, ho tre email, ma mi sa che sono due. Uno è il nostro Vittorio dell'Aquila, che sul forum potete trovare come Vittorio e potete anche ascoltare e guardare al mercoledì sera. Vorrei poter dirvi il canale preciso, ma date un occhio sul forum astronautico e lo trovate. È un canale, un podcast anche loro in un certo senso. Dedicato a Orbiter, il simulatore orbitale, dove fanno ogni più o meno ogni mercoledì sera delle missioni simulate. Mi pare che ieri sera si siano occupati di parlare delle tute spaziali e in realtà fanno un'attività divulgativa molto molto interessante utilizzando Orbiter come uno strumento di supporto e mostrando quello di cui si parla in una simulazione molto molto realistica. Grazie Vittorio, allora innanzitutto per aver rinnovato la tua membership a ISA, l'associazione ISA, che potete fare tutti quanti sul sito www.isa.it, recentemente migrato al nuovo server, quindi potrebbe non funzionare nulla, segnalatocelo se non funziona, e invece poi facendo anche una donazione one time perché non era contento. Grazie, grazie Vittorio. L'altra donazione invece che vedo nella lista è un pagamento ricorrente del nostro Raffaele Montagnoni, uno dei produttori esecutivi ricorrenti che ogni mese automaticamente ci invia il suo obolo. Grazie Raffaele, Astronauticast funziona anche grazie a te. Poi va a finire che tra un po' dovremo spostare di nuovo il forum e tutto il sistema web di ISA in un altro provider e spendere magari qualcosina in più. E quindi le vostre donazioni sono letteralmente oro in questo momento. Grazie, grazie, grazie. Hangout mi chiede se sono ancora qua. Sono ancora qua. Ho parlato da solo per 2 ore, ma ci sono ancora.
Mi hanno
Passiamo.
chiesto anche a me, quindi
Anche tu.
a
Sì.
me
Perché
non chiede niente, non lo so come mai, ma
muovi il mouse probabilmente sopra la finestra. Io sto muovendo il mouse, ma in altre schermate.
sì, in effetti forse quando attivo e disattivo il microfono lui mi
Ah,
vede,
sì,
quindi.
basta quello. Basta quello. Vediamo un po' che cosa dicono. Ah, è vero, la chat mi dicono che qualcuno ha lasciato il commento, non mi ricordo dove, dicendo su Facebook, mi pare, dicendo che detesta la musichina all'apertura della puntata. No, non mi potete detestare il Lincolnshire Poacher, che abbiamo già raccontato che cos'è. Magari lo facciamo un'altra volta, perché altrimenti annoiamo il nostro pubblico. Però questa sera siamo un po' corti, quindi un po' di riempimento non farebbe male. Comunque sì, questo mi dà lo spunto per dire che potete trovarci anche su Facebook ed è un altro modo per aiutarci, è quello quando pubblichiamo l'episodio, mettiamo il link alla pagina di astronauticas.com oppure del video su YouTube, fare un bel condividi e farlo conoscere anche a qualcun altro che potrebbe accidentalmente venire in contatto con Astronauticast e chissà, magari potrebbe anche piacergli. Non è assolutamente necessario che doniate, non lo è assolutamente, non lo vogliamo fare, non vogliamo sembrare pushy da quel punto di vista, scusate. Io basta un commento negativo, mi prendo male, ragazzi, non ci posso fare niente. Rubriche, ragazzi, possiamo andare oltre? Ho detto tutto? Grazie Riccardo che mi segni
Ci
qualcosa.
provo se vi arrivo. Se...
Praticamente in connessione da Saturno.
No, da Mercurio, no, direi.
Sì, volevo dire da Mercurio. Ecco,
No, è
eccolo.
caduto, è caduto.
Allora, nani e ballerine in questo interludio per aspettare il ritorno di Marco con la sua rubrica, perché in realtà non è che abbiamo molto altro. Possiamo anticipare il link della settimana? Uno è la
Ma parla
Scientificast.
della musichetta a questo punto, abbiamo tempo.
Sì, ma non me la sono preparata.
Ok.
No, era una musichetta che potevate ascoltare fino a qualche anno fa. Su una frequenza nella banda dei 20 metri, intorno ai 14 MHz e qualcosa, ed era una musichetta che faceva parte di una number station. Una number station è una cosa molto molto affascinante per chi si dedica all'ascolto in onde medie o in altre, in onde corte in questo
Non
caso.
decorte.
Sì, ma ci sono anche in onde medie, ci sono praticamente su ogni frequenza che permette di andare un po' lontano. erano una, un mezzo, anzi sono ancora in alcuni casi, un mezzo che è molto misterioso, che hanno i servizi segreti di vari paesi per comunicare con agenti presenti sul territorio nemico. Più sicuro di qualsiasi connessione a internet super criptata, più sicuro di qualsiasi cellulare satellitare, di qualsiasi bigliettino fatto scivolare sotto la porta, è trasmettere assolutamente in chiaro e ascoltabile dal mondo intero una sequenza di numeri apparentemente casuali che agente in territorio nemico riesce a decodificare, a trasformare in un messaggio intelligibile sfruttando ad esempio un libro. Io potrei dirvi 9 8 4 2 e dirlo alla nausea.
Tombola!
E questo potrebbe non significare nulla per chi non è in possesso di un particolare foglio di carta con una sequenza di lettere, e sapere che 9, 4, non me lo ricordo più che numero ho detto, quello lì corrisponde alla prima riga, nona riga, quarta colonna, della ottava pagina e del terzo fascicolo, e quella è la lettera che compone il messaggio. Una sequenza di numeri infinita così è un modo assolutamente sicuro e a prova assolutamente di intercettazione, a meno che ovviamente non si sia in possesso della chiave per decrittarlo, per far avere in maniera sicura un messaggio a un agente sotto copertura in un ambiente nemico. Veramente un residuato della Guerra Fredda, forse. C'erano storie di stazioni che trasmettevano da Cuba, da Cipro, da varie parti del mondo, e a volte avevano un accento inglese, a volte avevano un accento russo, a volte parlavano in inglese ma avevano un forte accento russo, a volte parlavano in russo ma avevano un accento molto neutro perché era un sintetizzatore vocale. Cose molto affascinanti. La musichetta non era altro che un riempitivo, forse per indicare quale pagina guardare, forse per indicare quale il momento era. E la musichetta è Lincolnshire Poacher. E lo ascoltavamo sui 14 MHz e qualcosa in onde corte. Non so più che cosa dire. Marco non torna, Marco se n'è andato, non ritorna più, sto parlando da solo. Luigi l'abbiamo perso. Riccardo mi guarda con compatimento. No, vabbè.
No, non ti sto guardando. Cosa dici?
Facciamo link della settimana. Ho visto uno che ha proposto Ricky: 3 launchers on the equator. Non lo voglio vedere cosa sia. Vado a guardarmelo anch'io, così parla Ricky.
Beh, sì, in realtà è abbastanza in tema, perché praticamente il link non è proprio user friendly, perché è proprio freelancersontheequator.com. È praticamente un sito che ha aperto Ariane Space e parla proprio del poligono di lancio di Kourou, dove appunto prima dicevamo che la Soyuz oggi non è riuscita a decollare. Lo segnalo perché è un sito graficamente abbastanza carino e le informazioni sono reperibili molto facilmente, anche se, vabbè, magari per l'appassionato di astronautica le informazioni che trova sono abbastanza banali, ma magari per chi non è avvezzo a questo mondo, comunque vuole avere delle curiosità in maniera immediata, può accedere a questo sito, dove già in home page vengono presentati subito i 3 razzi che possono essere lanciati da questo poligono di lancio. Oddio, cosa succede?
Ha fatto partire il video.
Cosa c'è, la musica? E abbassamolo un po', che mi stai...
È al minimo. È al minimo, ma ti si sente molto bene sopra la musica?
Allora io mi tolgo le cuffie, perché sennò... No, vabbè, comunque, quindi dicevo, in home page potete trovare subito una bella immagine dei 3 razzi che possono essere lanciati da lì. C'è l'Ariane 5, che ormai è un vettore straconosciuto, la Soyuz, che oggi doveva avere il suo battesimo in da questa località, e il Vega, che speriamo presto possa spiccare il volo, perché sappiamo che la partecipazione italiana per questo nuovo vettore è abbastanza importante.
Sì, diciamo che sono 3 lanciatori dall'equatore, ma in realtà soltanto uno è ancora...
Esatto, e al momento è soltanto uno che è partito. Poi, ad esempio, così, tanto perché abbiamo tempo, visto che Marco non ritorna, anche subito in home page ti viene proposta una domanda: perché lanciare dall'equatore? Forse è una domanda che non tutti sapete come mai. È
forse non tutti sanno che, vai.
Cosa non tutti sanno che lanciare dall'equatore è conveniente perché essendo la base più vicina all'equatore, la Terra ha una velocità di rotazione lineare più elevata all'equatore e quindi cioè, il razzo una volta lanciato ha già di guadagno suo più velocità rispetto a lanciare, non so, dal Kennedy Space Center o da Baikonur. Sul sito c'è proprio l'esempio della Soyuz che solo per questa differenza di latitudine può portare un payload superiore di circa un terzo perché ha già abbastanza velocità e quindi può caricare un po' meno carburante a vantaggio di un maggior carico utile, quindi così, una curiosità che magari non tutti sanno.
Un altro motivo è che è più semplice raggiungere l'orbita geostazionaria perché bisogna fare meno variazione orbitale per togliere i pochi gradi che separano Kourou dall'equatore per essere a inclinazione zero e potersi quindi mettere in orbita geostazionaria.
L'unico... Chiaramente c'è anche il contro perché se tu dovessi mandare un satellite in orbita polare
ma quello chiaramente... è un po' uguale dappertutto . L'unico esatto. Posto in cui forse non hai problemi è al polo però... l'unico altro posto per lanciare comodamente in orbita equatoriale, quindi a inclinazione zero, è Sea Launch, che essendo una piattaforma in grado di muoversi può portarsi comodamente in prossimità dell'equatore e lanciare da lì per poi avere un'altra base in un altro punto, sempre nell'oceano, e per le sue operations.
C'era la nostra San Marco.
Ah, c'era San Marco una volta, è vero, che essendo in Kenya, giusto?
Sì, al lago del Kenya, sì. Mi pare.
Dalla chat chiedono dov'è Sea Launch. Bella domanda. Sea Launch si muove nel Pacifico.
Il Sea World c'è a San Diego, ad esempio. C'è anche ad Orlando.
Ok. Qualcuno sa che cosa, di cosa ci avrebbe parlato Marco?
Messenger.
Sì, ma...
diciamo che Messenger ci sta mandando delle fotografie spettacolari da Mercurio e sta generando una mappa dettagliatissima della superficie. I dettagli purtroppo non li so. So che nella sua missione, che adesso sono 6 mesi che sta facendo fotografie, già a metà della missione primaria, e di fatto sta raccogliendo un sacco di informazioni che saranno molto importanti per BepiColombo. Che è la missione europea giapponese ESA-JAXA che dovrà partire nel 2014 e raggiungerà Mercurio anche lei. Ovviamente tutto quello che sta scoprendo Messenger sono tutte informazioni importanti per BepiColombo e che, a prescindere dal fatto che saranno già scoperte, però permettono di mettere a punto gli strumenti a bordo di BepiColombo e ottimizzare anche il suo lavoro, ecco. Per quanto riguarda le immagini della superficie di Mercurio...
Ma io so che Marco era particolarmente fiero di questa presentazione perché aveva addirittura interpellato un suo amico geologo per avere informazioni e la cognizione di causa per commentare in maniera veramente informata i findings di Messenger, però...
Lasciamolo in sospeso.
Sì, ma si può sempre. Tanto è una notizia abbastanza vecchia, del 6 ottobre, potevamo già parlarne nella prima puntata. Lui se l'è tenuta in caldo proprio perché voleva aspettare di avere occasione di incontrare questo suo amico geologo.
Sto guardando adesso la notizia, è lunghissima, proprio c'è una descrizione.
Sì, perché è abbastanza dettagliato appunto la parte che spiega il vulcanismo. Il vulcanismo, penso.
Perché? Tra vulcanesimo e vulcanismo la differenza?
No.
Vulcanesimo sembra una religione.
Pastafariani.
No, che appunto si sono trovate molte sorprese dal punto di vista dell'evoluzione geologica, quindi se Marco ha anche interpretato un suo amico geologo diventa interessante ascoltarlo, quindi facciamo anche questa specie di trailer per la prossima puntata per gli ascoltatori.
This summer. Prossimamente su Astronautica. Beh, possiamo chiuderla qua la puntata. Siamo veramente corti, però abbiamo finito quello di cui parlare. È un peccato, ragazzi. Possiamo discutere del titolo.
Saremo 40 minuti. Guarda.
Sì, sì, sono 40.
Sì, diciamo che ancora che Messenger in realtà è un acronimo e vuol dire Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging.
Stiamo praticamente cavando sangue dalle rape, come si dice in termini tecnici.
Purtroppo la banda non ci è amica questa sera.
Possiamo fare un poll con la nostra chat. Che titolo diamo all'episodio, ragazzi? Di solito questa cosa accade in after party. Abbiamo una punta di after party in diretta. Di cosa parliamo? Nani e ballerine? Opzione? Ah,
giusto,
ok.
Giusto, segnalazione,
no? Segnalazione di eventi. Nespoli a Genova, importante. Al Festival della Scienza di Genova. Chi ne sa di più?
C'è anche Samantha, no? Direi.
Parmitano, no. E Simonetta Di Pippo.
No, la Samantha non c'è, vedi? Ho voluto dire una cosa che non sapevo e subito... Tac.
Ma io mi sono spinto a dire Festival della Scienza di Genova perché da qualche parte mi era rimasto in testa, nessuno mi ha corretto, credo sia corretto.
Sì, sì, giusto, giusto. Chiama Exelion, così ci spiega lui in diretta.
Va bene, va bene.
Dai, usiamo le potenzialità di Hangout.
Ops.
No. Okay. Exelion, che non linkare, adesso ti tiriamo dentro.
Exelion, devi andare su Google Plus e dovresti trovare il tuo invito.
Exelion, perché è molto, diciamo, preso in causa in questa cosa, perché essendo lui di Genova, chi meglio di lui ci può raccontare quello che accadrà al Festival della Scienza.
C'è un problema, magari non è presentabile.
Vabbè,
per fare senza video,
magari non ha neanche l'audio.
Niente, c'è un problema tecnico. Sentiamo.
Puoi non fare dei gesti.
No? Un problema tecnino.
Non ha il microfono. Cioè, uno che passa le ore a spammare in chat la sua fame di tecnologia, che ha 50.000 dispositivi, che compra un Mac al giorno, un Transformer al giorno, non un Optimus Prime, un Transformer dell'Asus, e poi compra, vende e poi non ha un microfono. Ma la webcam non ci interessa, ci interessa, cioè, non c'avevi un MacBook, un qualcosa?
No, aveva un Mac Mini. Integrato. Un Mac Mini, qualcuno dice che è di Genova. Vanni, tra l'altro un nuovo ascoltatore che si prende già queste come si dice, confidenze con i nostri ascoltatori storici. Ci tocca prendere le sue difese.
Giustamente.
C'è Lilla che vuole subentrare? Dillo a me che mi collego.
Dai, va
io.
Bene, sei su Google Plus?
No, niente, ci ritirano tutti dalla competition. Comunque Exelion, da te questo non me lo sarei mai aspettato.
Ok, vogliamo un volontario, altrimenti facciamo un wrap up che si può anche finire 5 minuti prima, che non succede nulla, la puntata da un'ora non ce l'ha scritta il dottore.
No, però era bello che mi piaceva sta cosa, perché per chi non lo sapesse, uno dei nostri propositi era: ma sì, dai, facciamo partecipare più la chat, tiriamoli dentro. Però poi Exelion non si fa i suoi.
Certo, però rispondono cucù, quindi.
Comunque dal link dice Simonetta Di Pippo, Paolo Nespoli, Luca Parmitano, moderatore Luca Tancredi Barone, introduttore Maurizio Martelli.
Diciamo bene quanto?